Autotrasporti.
Hashtag Autotrasporti, prima puntata di febbraio. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. E oggi iniziamo con una fotografia. Metaforicamente parlando, è l'istantanea che l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori scatta periodicamente per aggiornare i dati del settore. E questo fermo immagine è datato 31 dicembre 2024. Ebbene, in Italia sono attive 99.309 imprese di autotrasporto, meno 1,58%. Rispetto ad un anno prima. Cresce il numero di quelle più strutturate, le imprese con più di 100 veicoli sono salite infatti del 2,9%, in tutto sono poco meno di un migliaio, quelle nella fascia 51-100 veicoli sono aumentate del 3%, nella fascia 21-50 veicoli più 1,6%, in tutte le altre fasce invece si è registrata una diminuzione. E ora parliamo di cargo crime, e cioè di furti e rapine ai danni dei mezzi pesanti. Lo spunto arriva dalla notizia di qualche giorno fa che in Lombardia la polizia stradale ha portato a termine un'indagine su una serie di assalti e danni dei mezzi pesanti. 9 le misure di custodia cautelare disposte dal giudice. Antonio Vetrone, vicequestore della polizia stradale, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a lei e agli spostatori, buongiorno.
Ecco, oggi gettiamo un faro sul cosiddetto cargo crime. Ci sono dati aggiornati?
Dati 2024, totale di episodi censiti, dove parliamo appunto di rapine, furti, commesse danni di autotrasportatori, e parliamo di 244 eventi che hanno prodotto 16 fra arresti e ordinanze di custodia, quindi in alcuni casi si è avuta la flagranza, in altri casi sono provvedimenti emessi dalla magistratura a seguito di attività investigativa. E poi sempre in quest'ottica abbiamo totale denuncia a piede libero 46. Nel 2023 abbiamo 338 il totale degli episodi, 8 che è il totale degli arresti e 25 le denunce a piede libero.
Quindi, se ho calcolato bene, c'è un calo degli episodi, una novantina in meno, e contemporaneamente però un aumento degli arresti. Chiaramente questi dati sono quelli della polizia stradale, non comprendo l'attività di carabinieri e polizie locali. Ecco, a livello territoriale, quindi di tratte stradali o autostradali, ci sono aree in cui questi fenomeni hanno un'incidenza particolare, diciamo superiore rispetto alla media?
Guardi, sempre facendo riferimento un po' agli episodi che abbiamo censito durante lo scorso anno e in generale in precedenza, in realtà non si può definire un'area di maggior rischio, perché appunto come dalle nostre evidenze risulta che gli episodi censiti si registrano indistintamente sia al centro nord che al centro sud, isole comprese, insomma, quindi non possiamo individuare un'area più pericolosa di altre.
Come raccontiamo spesso nei nostri spazi dedicati a questo mondo, a rendere più duro e rischioso il mestiere di autista di mezzi pesanti è la grave carenza di aree di sosta attrezzate e sicure. D'altronde lo vediamo direttamente percorrendo le autostrade, vediamo tir fermi nelle piazzole, magari buie perché le aree di servizio sono già occupate, autisti che riposano in condizioni molto disagevoli, condizioni che rendono i lavoratori e le merci quindi piuttosto vulnerabili. Ecco, quali consigli si possono ribadire per evitare di finire nel mirino di rapinatori e ladri?
Sicuramente possiamo dare questi consigli. In primo luogo avere un attimino di attenzione a segnalare alle forze di polizia qualsiasi persona sospetta o situazione anomale appunto durante la sosta, come ad esempio eventuali danneggiamenti presenti sulle recinzioni che delimitano le aree destinate al parcheggio, in quanto in molti casi si è appurato che questi danneggiamenti sono prodromici all'attività appunto dei malviventi, in quanto si creano già delle vie di fuga per poter accedere agli spazi dove sono i camionisti, trafugare la merce e poi dileguarsi praticamente in aree che sono difficilmente presidiabili dall'esterno. E in più, se nei limiti del possibile, sostare in aree dove c'è una illuminazione adeguata e possibilmente dove c'è la presenza anche di telecamere che sono molto utili, diciamo, in fase successiva per ricostruire eventualmente la vicenda.
Antonio Vetrone, vicequestore della Polizia Stradale, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Rimaniamo sulle strade a Salerno. Sabato scorso un tir che trasportava ecoballe ha perso parte del carico, carico che ha travolto un gruppo di ciclisti, un morto e un ferito grave. A gennaio, lungo la FIPILI, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, un automobilista aveva perso la vita in seguito ad un incidente provocato anche in quel caso dalla caduta del carico da un tir. Al di là dei due episodi sui quali le indagini chiaramente sono in corso, la cronaca ripropone la questione del corretto fissaggio e trasporto dei carichi. Girolamo Simeonato, un esperto di norme e sicurezza stradale, buongiorno, ben trovato anche a lei.
Buongiorno Andrea e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, la responsabilità del fissaggio del carico, di chi è?
È difficile assegnare una colpa di default. In primis, nell'effettuazione di questi trasporti merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative. Noi oggi abbiamo le disposizioni sia a livello europeo sia a livello nazionale. Quindi non è che c'è la responsabilità solamente dell'autista, ma può esserci una corresponsabilità. Dopodiché, giustamente, la corretta collocazione del carico è un elemento fondamentale nell'attività del trasporto merci su strada.
Quindi non necessariamente la colpa è di chi conduce il mezzo pesante, appunto lo dicono le norme in materia.
Qui mi collego con la normativa europea, in particolare mi collego con due, una che è proprio ad hoc a quello che è il contenuto della direttiva numero 47 del 2014, recepita in Italia con il decreto ministeriale che parla proprio della fissazione e ancoraggio del carico. Attenzione che il carico, prima di essere e per iniziare il loro percorso, deve essere sicuro. E se noi osserviamo la responsabilità di filiera, non solo l'autista, ma bensì il vettore ed altre figure, quali anche il caricatore, ne rispondono di responsabilità. Entrando nel nostro codice della strada, questa tematica vede proprio l'applicazione di alcuni articoli, in particolare su queste responsabilità, e mi porto agli articoli 61 che parla della sagoma limite, del 62 che parla della massa limite, del 164 che parla della sistemazione del carico sui veicoli e soprattutto del 167 che parla del trasporto di cose sui veicoli a motore e rimorchi, noto agli addetti come l'articolo del sovraccarico.
Ecco, ora al di là dei codici, delle leggi, delle norme, fondamentale è la formazione di tutti i soggetti, di tutti gli attori coinvolti in queste operazioni. Insomma, occorre più coinvolgimento, occorrono più corsi.
I corsi che hanno come obiettivo la corretta collocazione del carico, soprattutto nella parte del fissaggio e ancoraggio, tutti noi, autisti e altri, dobbiamo avere la cultura della sicurezza stradale. Non servono le leggi, deve esserci la cultura della sicurezza stradale. Infatti, stiamo registrando molte aziende di trasporto e logistica che hanno iniziato a programmare sessioni formative. Questo è un bellissimo cosa, perché se noi coinvolgiamo gli attori della filiera dell'autotrasporto, quali conducente, caricatore, gestore, gli addetti al controllo delle aziende, i proprietari, i committenti, è una delle grandi tappe per vincere il giro che si chiama non perdita del carico sulle strade italiane.
Girolamo Simeonato, grazie e buona giornata anche a lei.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
Aggiornamento sui noli marittimi. Tra est e ovest nell'ultima settimana calano ancora, seppur in misura minore, meno 4% tra Shanghai e Genova, meno 1% tra Shanghai e Rotterdam. Nella rotta inversa più 1%. E nel 2024 record in Italia del cargo aereo, più 6,8%. Con 731.000 tonnellate movimentate, l'aeroporto di Malpensa si conferma leader. Seguono a molta distanza Fiumicino, Venezia e Bologna. Bologna. Sono dati di Asso Aeroporti. E finisce qui la puntata di oggi di Hashtag Autotrasporti. Mettiamo la freccia, diamo strada alle notizie delle 14. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.